si reggono sui principali tributi. Noi abbiamo l'IMU, abbiamo la Tari, poi il nostro bilancio ha un'entrata anche importante che è data dalle sanzioni alla violazione del codice della strada. Ora, sono tutte entrate che comunque richiedono, cioè di essere comunque, avere quegli ammortizzatori in caso poi queste entrate noi non riusciamo a riscuoterle, perché poi soprattutto sulle violazioni al codice della strada noi ogni anno accertiamo circa 2,5 milioni di entrate, scriviamo al bilancio di previsione 2,5 milioni di entrate, con la riscossione, con l'incasso delle sanzioni siamo intorno al 50%. Poi andiamo alla riscossione coattiva e i numeri sono numeri molto modesti, ma che è un problema paese quello delle violazioni al codice della strada. È chiaro, cioè, che era necessario che noi attraverso il fondo crediti, dubbi, esigibilità dessimo al nostro bilancio le nostre entrate certezze e quindi sicurezza. Se voi andate a vedere la relazione dei revisori da pagina 16 a pagina 18, potete riscontrare, cioè, che il nostro fondo crediti, dubbi e esigibilità su questa entrata ormai ha raggiunto il limite del 100% dei residui che noi scriviamo. Quindi noi di fatto tutti i residui relativi a queste entrate vengono coperti, che sono a rischio. Quando sono residui c'è il rischio di non incassarli, no? Però noi abbiamo un fondo rischi che di fatto azzera questo evento. È vero che questo ci porta, noi abbiamo un fondo crediti, dubbi e esigibilità che ormai è arrivato, siamo a oltre 7 milioni di euro, abbiamo però un avanzo di amministrazione, cioè che nel 2019 era di 9 milioni e 2. Ora siamo anche alla fine dei nostri 5 anni, è giusto anche ricordare un po' di numeri, un po' più di ampio respiro, no? Avevamo 9 milioni e 200 mila euro di risultato di amministrazione. Nel 2023 siamo a 15 milioni e 100 mila euro. Siamo partiti, io ricordo, uno dei primi, anzi ci siamo portati dietro nei primi anni della mia attività, cioè di assessore di questo comune al bilancio, uno dei primi problemi che avevamo era il problema della cassa. Noi ogni anno la prima delibera che si faceva in giunta era quella, cioè della chiedere alla tesoreria l'anticipazione di cassa, perché soprattutto poi venivamo, sapete che non c'era quella virtuosità che noi poi in questo comune abbiamo negli anni sempre cercato di avere, quella di approvare il bilancio di previsione in tempi. Noi ormai sono anni che approviamo il bilancio di previsione, quest'anno l'abbiamo fatto a dicembre, no? Cioè, quindi i primi mesi siamo sempre arrivati molto, molto in anticipo rispetto ad altri enti. Quindi nei primi anni naturalmente ancora si faceva fatica ad arrivare con i bilanci in tempi utili e quindi bisognava ricorrere all'anticipazione di cassa. Spendevamo, ricordo nel 2019, cioè il 2016-2017, cioè il primo mandato, no? Ricordo che spendevamo intorno ai 30-40 mila euro di interessi l'anno per anticipazioni di cassa. Ora, anticipazione di cassa ormai sono almeno 5-6 anni che non ne facciamo più. Chiudiamo il rendiconto con una cassa, con un saldo cassa di oltre 18 milioni di euro. Beh, una parte, chiaro, si tratta di cassa vincolata perché arriva dal piano di zona, no? Le risorse che sono prevalentemente risorse da trasferimenti regionali e statali, ma gran parte di quella cassa è del nostro comune. Quindi vi dicevo, le entrate in sicurezza, non abbiamo in questi anni oltretutto, cioè, non abbiamo fatto manovre sulle entrate, cioè di aumento di imposto o quant'altro, e quello che abbiamo fatto invece questo è un dato che nella prossima commissione economica prevista per discutere del prossimo bilancio, il dottor Spadaro porterà la sua relazione, io anticipo qualche dato, sul recupero evasione. Allora, noi in questi 5 anni abbiamo recuperato circa 2 milioni e 600 mila euro di evasione dei tributi. Parlo dei principali, Tari, IMU, le tariffa più che altro di refezione scolastica, ma le principali entrate arrivano da Tari e da IMU. 2 milioni e 600 mila euro che non sono solo, omessi versamenti, che è la cosa più semplice, recuperare, schiaccio un tasto, viene fuori la lista di quelli che non pagano, no? Ma vi è anche un'attività importante che in questi anni è stata fatta di accertamento delle omesse denunce, e questo ha consentito, ci diceva il dottor Spadaro in una commissione passata, che solo nell'ultimo anno abbiamo accertato circa 2-3 mila metri quadri in più di tari che sfuggivano alla tassazione, non erano denunciati, in particolare di tari che arriva dalle attività non residenza, di commerciale, industriale, artigianale, no? E quindi quella è un'attività, quella è base imponibile che diventa strutturale, quell'entrata, non è un'entrata che sale e scende. Diventa strutturale, per noi è importante. Abbiamo fatto recupero IMU anche qui su emesse denunce. E poi un'altra attività che è stata fatta, che secondo me è importante sottolineare, è il risultato sul recupero evasione è principalmente dovuto ad un... Io quello che ho continuato a dire in questi anni agli uffici è che più passa il tempo tra il momento in cui il tributo è dovuto e il momento in cui il tributo viene accertato, più passa il tempo e più diventa difficile portare a casa i quattrini. In questi anni, grazie anche, abbiamo anche dato agli uffici gli incentivi, la legge ci dava la possibilità degli incentivi sui recuperi e evasione, li abbiamo riconosciuti, gli uffici si sono attrezzati e tenete presente che il prossimo anno, in base a quali sono agli obiettivi di PEG che l'ufficio tributi e l'ufficio entrate ha, il prossimo anno l'ufficio emetterà gli avvisi di accertamento di omesse denunce, omessi pagamenti, cioè relativi all'anno prima. Quindi abbiamo allineato completamente il momento in cui il tributo è dovuto e il momento in cui il tributo viene accertato, e questo ci dà sicuramente maggiore risultato, ci dà maggiore risultato sulle entrate. L'ultima cosa che volevo sottolineare, che è ben evidente nella relazione dei revisori, la tabellina, il quadretto che loro fanno sui servizi a domanda individuale. Servizi a domanda individuale. Ora, pagina 19 della relazione dei revisori. Allora, proventi 1.118.000, spese 1.900.000. Sostanzialmente la fiscalità generale del nostro ente finanzia i servizi a domanda individuale per circa 800.000 euro. Abbiamo una copertura media complessiva del 58,75. Ora, sapevamo, perché giustamente come diceva la consigliera Laura Girelli, cioè non siamo qui a scaldare la sedia, a guardarci in faccia e dire quanto siamo belli, no? Cioè, sapevamo che nel corso del 2023 il costo del pasto della refezione scolastica sarebbe esploso. Cioè, alla fine del 2022 l'indice di inflazione era, sulla base del dato Istat, l'11%. Quindi ci aspettavamo e sapevamo, cioè, che giustamente, come tutti i contratti pubblici che sono indicizzati, sul servizio refezione scolastica si sarebbe scaricato un enorme aumento di costo, cosa che è avvenuta. In effetti, Noi abbiamo una copertura entrate sul servizio per 872.000 euro, abbiamo costi per 1.400.000 circa. Abbiamo oltre circa 500.000 euro di copertura che facciamo con la fiscalità generale. Cioè la scelta che dovevamo fare era, come hanno fatto tantissimi comuni in queste, nelle nostre stesse condizioni, era quella di dire, boh, cioè come, non è difficile spiegare a tutte le famiglie che la retta della mensa è aumentata per via dell'Istat, mica ce la siamo cercata noi l'indicizzazione, è un dato. I contratti d'affitto sono aumentati per l'Istat, vai a comprare la pasta, come diceva qualcuno, cioè aumentati, cioè tutto è aumentato, no? Quindi aumentare le rette non sarebbe stato un grosso problema politico per noi, no? Cioè, giustificarlo. Diciamo. Eppure abbiamo fatto una scelta difficile, cioè perché ha pesato parecchio sul nostro bilancio, però le nostre rette della mensa, da quando, ormai dal 2019, da quando è partito questo appalto, che poi è stato anche prorogato, quindi il costo retta della mensa è 5, quel massimo è 5,30 euro pasto, è rimasto invariato negli ultimi 5 anni. Quindi questi sono dati, e questo è stato possibile perché lasciamo a chi verrà ad amministrare questo ente, mi auguro che vi sia la continuità, che saremo ancora noi, però se non saremo noi, chi verrà al nostro posto sicuramente troverà un bilancio, cioè che è all'altezza di affrontare poi quelli che saranno gli impegni futuri, perché non saranno, da un punto di vista finanziario per questo ente, non saranno facili. Grazie.
Grazie Assessore Ursino. Andiamo direi in ordine. Assessore Pozza, prego.
Nuovamente ben trovati. Allora, il 2023 è stato l'anno che io riassumerei con tre temi. L'anno dell'emergenza climatica, che ha visto un'estate secchissima, caldissima, fu un'estate da due eventi importanti a livello nazionale, tanto da dichiararne l'emergenza regionale, che hanno colpito direttamente il nostro territorio il 25 di luglio e il 26 di agosto. L'anno dell'avanzamento importante delle progettazioni per i progetti speciali e i progetti PNRR, e l'anno dell'esplosione della percentuale della raccolta differenziata. Tutto questo poi si può esplodere nei numeri, perché il bilancio è fatto di numeri, ma poi alla base c'è la politica. Siamo partiti ad aprile con una percentuale di raccolta differenziata del 69%, abbiamo chiuso nel mese di dicembre, non l'annuale, al 77, con un annuale del 73. Quindi questi sono numeri. L'emergenza del 25 luglio ha coinvolto 200 alberi, di cui 100 abbattuti, 500 coinvolti nei giardini delle scuole, che ha necessitato un intervento straordinario dell'appalto del verde e di tecnici incaricati affinché determinassero la sicurezza delle alberature nelle scuole per garantirne la fruibilità in sicurezza da parte dei piccoli cesanesi, che hanno diritto, forse a maggior ragione di altri, di passare le ore, i minuti in cortile stando al sicuro. 500 alberi controllati da un tecnico incaricato, uno per uno, per cui è stata fatta una relazione tecnica specifica, firmata, se ne è assunta la responsabilità. Poi ci sono i temi quelli ordinari, il progetto delle strade che ha visto una variante, per i cui risultati tra l'altro li vedremo quest'anno, perché verrà rifatto nelle prossime settimane il parcheggio di Piazza Monsignor Moneta, che vede qualche problematica manutentiva, e abbiamo trovato le risorse all'interno di qualche economia che si è generata all'interno del quadro economico del precedente appalto strade, 1.700.000 euro investiti direttamente sulla manutenzione stradale straordinaria, non solo sulle piste ciclabili, ma sulle strade e marciapiedi, perché siamo molto attenti anche a intervenire nel momento in cui si mette a posto un marciapiede, a ridurre l'impatto, le barriere architettoniche che sono presenti sul territorio, anche semplicemente con interventi banali, spostare pali, allargare i corselli, ridurre i gradini che ci sono sui marciapiedi. Sono piccolissime attenzioni che però migliorano la vita di molto dei cesanesi con le maggiori difficoltà, i più fragili. Questo significa, io penso, fare il lavoro con coscienza e attenzione nei confronti dei cesanesi. Poi tutte le polemiche non mi riguardano in questo momento, perché voglio semplicemente raccontare quello che è stato fatto nel 2023, ma anche negli anni precedenti, perché l'approccio è il medesimo. Dicevo, i numeri poi sono politiche. È stata fatta una scelta importante da questa amministrazione di investire sull'efficientamento energetico da una parte e sull'efficienza energetica in termini di autoproduzione o di riduzione dei consumi. Due progetti in modo particolare l'anno scorso hanno avuto centralità su questi temi, e anche questi vedranno tra l'altro partire cantieri nelle prossime settimane. Uno è quello della sostituzione di tutti i serramenti del municipio di Pogliani, che verranno interamente sostituiti i serramenti, quindi riduzione dei consumi, riduzione di spesa corrente, liberare risorse da destinare potenzialmente anche qui ai più fragili, e l'altro l'autoproduzione di energia elettrica a coprire, installati sulla copertura del municipio di Via Vespucci, a servizio della scuola Leonardo da Vinci. Potenzialmente nella bella stagione la scuola Leonardo da Vinci potrebbe non utilizzare nessun kilowattora proveniente dalla rete di distribuzione nazionale, perché la produciamo noi in loco a distanza di 150 metri. Abbiamo fatto passare un cavo, attaccato la spina, le luci, l'aria condizionata della segreteria didattica di Leonardo da Vinci verrà prodotta con il sole cesanese. Queste sono scelte politiche, come tanto quanto la scelta di partecipare a un bando di Regione Lombardia per l'installazione, la costituzione, ve lo ricordate, l'abbiamo portata in consiglio, della prima comunità energetica cesanese. Siamo stati scelti per passare alla fase 2, abbiamo partecipato a fine febbraio alla fase 2, siamo in attesa anche in questo caso di vedere il finanziamento. La comunità energetica è il futuro di quello che rappresenta la produzione e la costituzione di una comunità autonoma e cosciente in termini di produzione e di consumo. Sono io che faccio l'eco.
Qualcuno sa che aggiustando i microfoni, però è collegato. Lino Volpato.
Buonasera Lino.
Buonasera. Va che vi vediamo quando accendete i microfoni. No, teneteli chiusi per favore.
Veniamo poi al tema che Grazie. È quello più importante, perché potenzialmente, anzi, è il tema che stravolgerà la territorialità cesanese e il PNRR. Questa amministrazione in questi anni, dal 2020, ha investito fortissimo sul PNRR e i risultati, quantomeno in termini economici, adesso si vedono. 13 milioni di euro ottenuti grazie alla partecipazione di bandi a finanziamento regionale non sono ottenuti a pioggia. 13 milioni di opere, perché poi aggiungiamo 500 mila euro sul welfare, che poi sicuramente l'assessore Rubichi lo ricorderà, e altrettanti almeno in termini di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi 13 milioni più, diciamo, almeno uno, per fare i conti della serva. 13 milioni come vengono ripartiti sul territorio cesanese? Un polo 06 nuovo che sorgerà in via Vespucci, affidato i lavori, cantiere avviato con le analisi e la valutazione, la cantierizzazione effettiva. Nelle prossime settimane inizierà per davvero la demolizione e la costruzione di scavi per il getto delle fondazioni. Il cantiere del progetto Spugna, due ne abbiamo sul territorio, uno in Acace e uno in Via Libertà, partito, quasi concluso quello di Acace, che ha arrecato chiaramente, come tutti i cantieri, qualche problema. Però è un progetto anche in questo caso di forte attenzione alla sostenibilità ambientale. L'acqua piovana non verrà più buttata via in falda, ma verrà buttata via in fogna, ma verrà recuperata attraverso un sistema di drenaggio naturale e andrà direttamente in falda. Si parla di siccità, lo dicevo all'inizio, questo è uno dei primi interventi in Italia il riferimento originario del progetto era la Water Plaza di Bruxelles, una delle prime in Europa. Cesano Boscone sarà una delle prime Water Plaza in Italia e CAP ha scelto di investirle, di inserirla nella progettazione dei piani integrati loro sulla città metropolitana con due interventi a Cesano. Il Parco dello Sport, prima sono stato sollecitato in merito, il Parco dello Sport è finanziato con 5 milioni dal PNRR, inizialmente era un finanziamento MEF, a cui avevamo partecipato con un emendamento eccezionale in Consiglio Comunale, sottoscritto da me e dal Assessore Orsino, portato in bilancio, una cosa che io penso che in 10 anni non avevo mai visto. La sera prima ci siamo trovati per scrivere questo emendamento, portato in Consiglio Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con il voto della sola maggioranza, poi dopo è confluito nel PNRR, abbiamo visto finanziati 5 milioni. Adesso mi fa sorridere che veniamo chiamati in causa sulle tempistiche che ci sono, adesso le notizie ve le do, quando la stessa opposizione aveva votato contro, quindi non era d'accordo politicamente nel poter trovare finanziamento a un parco dello sport per tramite di un bando terzo. Molto più comodo poter criticare che l'hai messo nel programma ma non sei riuscito a farlo. Invece l'abbiamo messo nel programma, abbiamo trovato la via del finanziamento, adesso è stato sottoscritto il contratto, è stato affidato il lavoro, è stato trovato il direttore lavori, il coordinatore della sicurezza, il cantiere è pronto a partire. Ecco, il cantiere è pronto a partire e anche in Consiglio Comunale più volte abbiamo sottolineato come ci fosse la necessità della bonifica, perché è stato trovato il parametro arsenico lievemente superiore alla norma. Nessuno in questa amministrazione ha mai tenuto nascosto nulla. Ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale io stesso. Non ricordo la data, però mi ricordo esattamente le parole che diceva 968.000 euro di finanziamento nostro. Il Comune ha messo 968.000 euro di risorse proprie per intervenire, per poter rendere realtà il Parco dello Sport, che l'opposizione non voleva perché ha votato contro all'emendamento in Consiglio Comunale. Anche in questo caso, gara esperita tramite la SUA di Varese, cui vi ricorderete, immagino, la convenzione approvata dal Consiglio Comunale, e pronto, anche questo, pronto a essere consegnata l'area per intervenire con la bonifica propedeutica al Parco dello Sport. In realtà è propedeutica per una parte del Parco dello Sport, perché il cantiere effettivo può comunque partire parallelamente alla bonifica stessa, grazie a un ragionamento sul cronoprogramma delle aree di intervento che permettono una linearizzazione degli interventi in ottica di arrivare alle milestone europee che dicono 30 giugno, fine collaudate di tutte le opere, più alcune milestone intermedie che non avremo problemi a superare. Poi abbiamo una serie di efficientamenti energetici, l'asilo nido Coccinella, poi forse Mara ne parlerà, l'efficientamento energetico, 1.150.000 euro, anche qui aumentati i costi. Chiunque ha fatto il 110 nel proprio condominio sa quanto sono aumentati i costi dei serramenti e quanto difficile sia il rifornimento, la fornitura dei serramenti. 1.150.000 più il 10% di FOI, cantiere che partirà il primo di giugno del 2024, primo di luglio 2024, sono troppe date, primo luglio 2024, quello che confondevo era il 10 di giugno del 2024, partirà invece un altro cantiere di efficientamento energetico per la scuola d'infanzia Walt Disney, a distanza di 150 metri, questo è un finanziamento più piccolo, 270.000 euro, più un FOI ottenuto in via straordinaria, perché abbiamo motivato l'aumento dei costi, perché lo Stato lo permette. Abbiamo chiesto un extra finanziamento e ci è stato concesso, perché è stato ben motivato. Poi, l'asilo nido Coccinella, Parco dello Sport e la scuola Gobetti. Veniamo infine al tema centrale, che è un po' definito più volte il simbolo di questa amministrazione, nel senso che ha la possibilità, la capacità di essere un progetto strategico, perché realizzerà una nuova scuola a Cesano con a bassissimo impatto ambientale, è una scuola che produrrà, che consumerà quasi zero energia, avrà una nuova palestra, avrà un nuovo polo socio-educativo, il CPA potrà essere spostato in quello spazio lì, liberando anche aule all'interno di Leonardo da Vinci, che necessita fortunatamente di nuovi spazi perché la scuola sta crescendo in termini di iscrizione. Progetto che ha avuto, ricordo anche una discussione in Consiglio Comunale da parte della Lega, che ci accusava, la gara è andata deserta, e gli avevano risposto, sì, sono andate deserte qualche migliaio di gare in Italia quest'estate, per la concomitanza di tutte le gare in contemporanea. Le imprese sono un numero limitato, le imprese in grado di svolgere lavori di una certa qualità, non ci si affida a mio cugino per fare la scuola Gobetti. È andata deserta la gara in agosto, abbiamo ribandito, è stato adesso trovato l'interlocutore adatto e poi adesso in aprile verosimilmente dovrebbe partire il cantiere effettivamente con la consegna dell'area all'impresa individuata. Non dimentichiamoci, e chiudo, che il cantiere della scuola Gobetti ha visto un doppio finanziamento. Abbiamo vinto il bando per il bando aree urbane degradate nel 2016 con firma della convenzione nel 2018, poi abbiamo deciso di rimodulare il progetto puntando fortemente sull'efficientamento energetico, quello che dicevo prima, una struttura in ZEB. Grazie a questa scelta, l'ho detto più volte in Consiglio Comunale, il GSE, il gestore dei servizi energetici nazionale, ci finanzia per 1,7 milioni, quindi su 6 milioni di costo dell'opera, 2/3 vengono da finanziamenti terzi, grazie a scelte politiche di aver partecipato da una parte al bando nella precedente legislatura e di aver modificato il progetto andando incontro alle esigenze più avanzate dal punto di vista energetico in questa legislatura. Ora si è tutto chiuso il cerchio e siamo pronti a partire con i cantieri e fortunatamente nel prossimo mandato Cesano avrà una nuova scuola, più bella di scuole costruite in passato, figlie comunque di questa amministrazione e delle scelte che sono state fatte in questa legislatura. Grazie.
Grazie. Assessore Rubichi, prego.
Buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Si diceva poc'anzi, lo diceva l'assessore Ursino, ma lo citava anche l'assessore Pozza, i numeri parlano chiaro e i numeri sono politica e mai come per quanto riguarda il settore dei servizi sociali i numeri hanno una rilevanza maggiore perché chiaramente la ricaduta sulla vita delle persone è molto tangibile e molto più diretta rispetto a tanti altri settori. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, anche insomma, questa rendicontazione di fatto vede passare da questo settore progetti che sono molto semplici e che tuttavia hanno avuto un impatto sulla vita della persona, delle persone, fino poi a progetti chiaramente più complicati e a una gestione più alta e più difficile di situazioni. Quando faccio riferimento a servizi o a progetti che hanno avuto una ricaduta molto, può sembrare molto semplice, molto anche irrilevante rispetto ai grandi numeri di cui parliamo, mi riferisco per esempio a servizi come a progetti come quello della ginnastica dolce per gli over 55 che oggi sono arrivati a quasi 400 iscrizioni e che però rientrano all'interno di progetti naturalmente di una visione ben più ampia anche di contrasto alle solitudini e al contrasto all'emarginazione delle persone che vanno verso un invecchiamento e anche al favorimento, alla favorire un invecchiamento attivo della popolazione. Insieme a questo noi abbiamo cercato sempre, abbiamo continuato ovviamente anche nel 2023 di andare avanti con le convenzioni in essere, con le associazioni, mi riferisco soprattutto all'associazione Hauser e all'associazione Civitas Sole, che promuovono con noi progetti di contrasto alla solitudine, progetti di socializzazione e che non solo si occupano di questo, ma che si occupano insieme a noi anche di progetti che riguardano più l'ambito strettamente sociale, soprattutto per quanto riguarda per esempio l'associazione Civitas Sole, che si occupa, sapete, e che ha iniziato il progetto, ha iniziato a occuparsi in maniera ancora più, più importante grazie anche all'apporto che noi come amministrazione abbiamo dato donando un mezzo nello scorso anno, del trasporto delle persone che hanno bisogno di recarsi a fare cure o anche semplicemente a fare delle visite. Queste sono azioni ovviamente minori, sono progetti